vita è la perla della vita e mi dà la libertà.
Un messaggio bellissimo che il Signore ha dato a fratello Giuseppe proprio ieri sera. Parla della fede. E cosa fare quando sembra che la nostra fede non basta? Anche se crediamo che abbiamo messo tutto quello che abbiamo potuto dare, che abbiamo creduto, per esempio, in una situazione difficile, una malattia, con sincerità abbiamo creduto nella guarigione. E sembra che la fede non è sufficiente, sembra che la nostra fede viene a meno. E cosa possiamo fare allora? La fede che opera per mezzo dell'amore.
Galati 5:6.
Infatti, in Cristo Gesù, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore.
Gloria a Dio. E il Signore mi ha, cioè, sono alcuni giorni che non riesco a staccarmi da questa scrittura. Va bene, tutto il messaggio è basato su questo, praticamente, il messaggio che adesso segue. I miracoli, le guarigioni, le benedizioni sono basate sulla fede.
Sì.
Ma la fede su cosa è basata? Sull'amore.
Proprio oggi mattina il Signore mi ha dato questo piccolo, come si dice, commento, piccolo sentence. How do you say sentence?
A sentence, frase.
Oggi in preghiera il Signore mi ha dato questa piccola frase. La più grande dimostrazione di amore è la fede.
Amen.
Amen. Ami Gesù, hai fede in Lui. Sono veramente una.
Quindi, fratelli, meditate su questo. La fede che opera per mezzo dell'amore. Volete avere fede per guarigioni? Amate. Volete che il matrimonio, volete avere più fede per il matrimonio? Amate. Vogliamo essere cristiani migliori? Amiamo. Vogliamo organizzare la nostra casa sia un buon esempio cristiano che non lo è? Amiamo. Vogliamo essere benedetti a livello finanziario? Amiamo Dio. Vogliamo essere benedetti nel lavoro? Amiamo Dio e gli altri. La risposta è sempre lì. La fede è grandissima. Va bene? L'amore è più grande. Più grande. Cioè, senza fede non puoi fare miracoli, non puoi fare guarigione, non puoi profetizzare, non puoi parlare in lingue, non puoi fare niente. Tutti i doni dello Spirito sono annullati senza fede. Sulla fede sono basati tutti i doni dello Spirito.
Grazie Gesù.
Ma la fede da cosa viene? Viene dall'amore. Quindi, va bene, è una delle più grandi rivelazioni che Dio mi ha dato, ma sicuramente alcuni fratelli gli sfuggirà, perché sì, è un'altra predichella. No, fratelli, se capiamo questo, è superiore alla fede. Con la fede ricevi tutto, cose materiali, soldi, la macchina, la casa, l'affitto, e preghi per una moglie, la trovi, preghi per un lavoro, lo trovi, preghi per uscire dai debiti, esce dai debiti, tutto grazie alla fede. Ma questa fede da che cosa è arrivata? Non mica così evoluta, no?
Sì.
Proviene dall'amore. L'amore è una cosa così, così essenziale che Dio non ha neanche messo nella lista dei doni. Primo Corinzi 12. Dio l'ha regalato a tutti, perché è troppo importante, perché uno deve aspettare, non ho ancora ricevuto il dono di fare i miracoli, di camminare sull'acqua, di volare come gli uccelli, quel dono non ce l'ho, di far resuscitare i morti e di fare generare un piede che manca e un braccio che manca, quella fede ancora non ce l'ho, io non ce l'ho di certo ancora. Quindi, capisci? È un dono che Dio ha dato automaticamente, tu sei nato, ce l'hai.
Amen, amen.
Si tratta solo di praticarlo, svilupparlo. Luca 7:47, scusa.
Ci sono tante testimonianze di grandi uomini di Dio, cristiani, che erano in situazioni difficili, in prigioni, o situazioni che non potevano capire, e la loro fede a volte veniva meno e non capivano perché non sono liberati da quelle situazioni terribili. Però queste testimonianze sempre mostrano come loro sono andati avanti anche senza capire il perché, sono andate avanti per amore. Amore per il Signore, l'amore li ha mantenuti forti, vicini a Dio, anche se la fede vacillava, titulava, però l'amore li ha mantenuti credenti, non hanno negato Gesù, non hanno lasciato la fede. Quindi era come, cosa fai in situazioni di sopravvivenza quando la fede non basta? Cosa fai? Ami Gesù, ami Dio, ami Gesù, ami Dio.
Quando Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte, perché l'ha rinnegato? Perché ha perso?
Sì, ha perso la fede.
Cosa l'ha mantenuto?
L'amore. Sì.
Gesù aveva la fede di bere la coppa nel Getsemani?
No, ha detto se è possibile.
Gesù ha perso la fede nel Getsemani, la fede di morire sul Calvario. Cosa l'ha mantenuto?
L'amore per Dio.
Cioè, fratelli, voglio parlarvi oggi di una cosa superiore alla fede. Magari qualcuno dirà blasfemo. No, niente affatto. Chiedo al Signore che tutta la nostra Chiesa e fratelli possiamo ricevere questa potenza, che è la potenza di camminare in amore. Altro che fede di volare e camminare sull'acqua e resuscitare i morti, queste cose piccoline. Se impariamo a crescere nell'amore, fratelli, per Dio e per il fratello, la fede viene. Perché la fede vacilla, come ti ho detto giustamente, Angela, vacilla. Oh, ho perso la fede e allora ho maltrattato mia moglie, ho commesso adulterio, ho perso la fede per un mesetto. Bravo. Ha distrutto tutto quello che ha fatto, hai sofferto tante cose in vano, devi ricominciare da capo. Bravo, virgolette. Va bene, la fede va e viene, ma l'amore, fratelli, l'amore è una cosa che non puoi perdere. Sotto tortura ti possono far perdere la fede, puoi tradire un fratello, Dio ci liberi. Ma l'amore non possono, perché come fai a dire ok, adesso non amo? Non puoi. Non puoi, la fede si va e viene. Dora.
Mi viene in mente la testimonianza di Richard Wurmbrand, che lui è stato torturato nel prigione, anche lavato il cervello, 24 ore c'erano lì i parlanti che dicevano Dio non ti ama, Dio non ti ama, non c'è Dio,
Stalin
non c'è Dio.
Ti ama, il comunismo ti vuole bene.
E lui ha detto che ha cominciato a perdere la memoria, non si ricordava niente della Bibbia, non poteva neanche per pregare.
Vero.
E diceva che poteva dire solo una cosa,
ti amo Gesù.
E qual è stata l'unica cosa che l'ha mantenuto? È l'unica cosa che poteva dire, ti amo Gesù. E questo amore per Gesù l'ha mantenuto a non perdere la sua relazione con il Signore e la fede.
Grazie Signore. Luca 7:47.
Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati.
Perché?
Perché ha amato molto.
Perché ha molto amato. Se questa è la peccatrice che ha versato 300 denari di profumo che si teneva per la sua dote se si fosse sposata un giorno, lo versa ai piedi di Gesù, ha molto, è come dire apro il mio cuore e verso il mio sangue sui tuoi piedi, è come dire se devo morire sono contento di morire per te, ho capito chi sei. Ciò che ha guidato Gesù a superare la prova nel Getsemani, più in alto della sua fede, è stato il suo amore, come dicevamo, il suo amore per il Padre, il suo amore per noi. L'amore è superiore alla fede, fratelli, superiore alla saggezza.
1 Corinzi 13:13 dice rimane fede, speranza, amore. La più grande è l'amore.
Amen. Io credo che nella nostra Chiesa dello Spirito abbiamo bisogno di crescere, fratelli. Cerchiamo di svegliarci, non pensare siamo arrivati, abbiamo scoperto cosa sono. Ho messo un cartellino su ogni corno della bestia, 10 cartellini, ormai sono arrivato, mi rilasso, ho capito le 7 teste, ho capito tutto, ciao, dammi questa calda e dammi un'altra panca. No, caro, qui abbiamo appena cominciato a combattere, come ha detto John Paul Jones, il più grande capitano di nave americano nel 1800, mi pare 1800, con uno con un braccio che gli mancava, un pala di cannone gli ha fatto saltare un braccio, e la nave avversaria, chiaramente in vittoria britannica, preso il megafono, fa: vi offriamo la resa per non uccidervi tutti. E col braccio che gli rimaneva, John Paul Jones alza la spada e dice: all'inferno, non abbiamo neanche cominciato a combattere ancora. Con un braccio, mi pare che gli mancava un braccio. Did he have an arm missing?
I think so. In the 1700s, sir.
Yeah. Check if he had an arm missing. Allora dice Gabriele, l'ha trovato, dice enciclopedia, 1700 erotti. E hanno fuoco di cannoni e controcannoni, eccetera. Insomma, alla fine l'impero britannico si è ritirato dopo questa vittoria navale, che ha vinto senza braccio. E dopo ha vinto tutta la guerra, eccetera, di rivoluzione. Poi la storia è storia, è storia. Allora, credo che abbiamo bisogno, la nostra Chiesa, veramente, di crescere nell'amore. Non solo crescere nella fede, ma crescere in qualcosa di più grande. Cresciamo nell'amore dell'uno per l'altro, perché non possiamo amare Dio se non amiamo gli uni gli altri. Come dice, siamo passati dalla morte alla vita, non andiamo più all'inferno, andiamo in cielo, passiamo dalla morte alla vita, perché?
Amiamo i fratelli.
La scrittura dice: perché amiamo i fratelli. Amare i fratelli vuol dire passare dalla morte alla vita. Amen. Come sappiamo che Caino è andato dalla vita alla morte?
Perché non ha amato suo fratello.
Esatto.
L'ha ucciso.
Grazie, Signore. Esistono santoni e maghi in grado di compiere anche miracoli, come vediamo in Esodo capitolo 7. Miracoli che normali credenti non possono fare. Questi santoni hanno più fede di noi. In Matteo 7, 21 a 23 vediamo gente che aveva fede eccezionale, fede che i cristiani normali non hanno, fede di cacciare demoni, fare miracoli, ma Gesù dice loro che la loro fede non era sufficiente. Matteo 7, 21. Quel che voglio dire è che non dobbiamo focalizzarci solo sulla fede per ottenere guarigioni, miracoli e pensare che siamo arrivati. Non è una fede perfetta, non è la fede perfetta. La perfezione della fede non è il traguardo, ma il traguardo è l'amore perfetto. Quando arrivi alla fede perfetta è che puoi risuscitare i morti, non ti addormentare e diventi anche tu un cadavere, non lo spirito. Una fede perfetta viene certo da Dio, ma la sua natura, Dio ha una natura, lo sai. La natura di Dio è superiore alla fede. Dio è amore. 1 Giovanni 4,8, 2 Corinzi 13,11.
1 Giovanni 4,8. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 2 Corinzi 13,11. Del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace, e il Dio d'amore e di pace sarà con voi.
Come sarà con noi se viviamo in amore, se viviamo in pace, se ci consoliamo gli uni gli altri, se ci rallegriamo con i fratelli, se abbiamo lo stesso sentimento? E allora il Dio dell'amore e di pace sarà con noi. Se no, come una colomba, se ne vola via. Per far volare una colomba basta che alzi la voce. Se non c'è una colomba sul davanzale, alzi la voce, cosa fa la colomba? Vola via. Se alzi la voce con il fratello, la colomba, Spirito Santo se ne va. E rimango solamente io e te. Dio ci liberi, Dio ci aiuti, ragazzi.
Amen.
Io credo che ciò che più ci aiuterà ad essere vincitori nella tribolazione sarà la fede? No, sarà il nostro amore per il Signore, che genererà la fede. I tre fedeli testimoni, c'erano tre testimoni fedeli in Daniele capitolo 3. Non sapevano e non avevano la fede se Dio li avrebbe o no salvati. Ma anche senza quel tipo di fede, cosa fanno? Accettano di essere legati, di essere gettati nel fuoco, e questo grazie a cosa? La loro fede? No, non sapevano se Dio li avrebbe liberati.
Sì,
ha detto,
sì.
Non lo sappiamo se Dio ci salverà. Ma grazie al loro amore accettano di essere legati come dei salami buttati nel fuoco. Gesù però li salva e vincono. In quel caso, leggere Daniele 3. Altri martiri non furono come loro sottratti al martirio e morirono come Gesù e gli apostoli, ma anche loro attraverso la morte furono più che vincitori. Vedere Apocalisse 2:11 e Romani 8:37. Più che vincitori attraverso la morte. Se Gesù, se ha la fede di essere liberato, di salvare la pelle, gloria a Dio. Non crediamo nell'eutanasia, nel suicidio, non ci crediamo, non è la nostra fede. Quindi se possiamo nasconderci, ci nasconderemo, come tutti i cristiani sotto persecuzione. Ma se veniamo presi e uccisi, saremo non vincitori, ma Romani 8:37.
Vincitori.
Più che vincitori. No, Angela, dimmi Adora.
Più che vincitori.
Tu sei arrivata al 99%, Angela. Lei è arrivata al 100%. Saremo vincitori se vinciamo una battaglia, ma se moriamo in battaglia per Gesù siamo più che vincitori. Ma anche nel mondo succede così. Se uno vince una battaglia è un vittorioso, qui c'è benissimo, ma se uno prende anche la medaglia, però se uno muore, muore valorosamente, cosa si chiama?
Un eroe.
Superiore al soldato vincitore con la medaglia, sì. Un eroe.
Sì.
Gloria al Signore. La fede può farci evitare un martirio, sì, ho la fede di evitare un martirio. Profezia, scappi, ti nascondi nella caverna, hai avuto la fede di vedere il martirio, bene. Ma e quando invece la morte in Cristo non viene evitata? In questo caso un amore per il Signore abbastanza grande da morire per Lui è un amore superiore a qualsiasi tipo di fede, va bene? Quando Dio non provvedeva abbastanza urgentemente a supplire della necessaria acqua per Israele nel deserto, cosa faceva Israele?
Si lamentava.
Mormorava, quella L, si lamentava, sì. Giusto anche. ML, mormorava e si lamentava. Dio li mise alla prova ed essi superarono la prova?
No.
Fallirono. Voce del verbo fallire. E noi falliremo quando Dio ci mette o ci metterà alla prova? In caso di una morte inaspettata, un caro, una persona molto amata, una malattia non guarita, una preghiera non risposta, un debito che non riusciamo a saldare, cosa faremo? Superiore alla fede, cioè superiore dalla fede che evita di evitare una prova, di evitare una disgrazia, di evitare... Superiore a questo è un amore che ci fa andare avanti e avanti, e questo anche attraverso ogni difficoltà, ogni battaglia, ogni tribolazione, ogni ostacolo è inconveniente da superare. Primo Pietro 1:7, Dora, ce l'hai? Puoi cercarlo?
Primo Pietro 1:7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Non sta parlando di oro sul fuoco qui, sta parlando di fede sul fuoco. L'oro è il paragone, sta dicendo quando Dio mette la vostra fede sul fuoco si vede se è vera fede o falsa gloria. A 1 Corinzi 3:14-15, forse cominciamo dal 13.
1 Corinzi 3:13. L'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà qual sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa, e se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Altra conferma che non si può perdere la vita eterna, la salvezza. Egli sarà salvo, tutto sarà bruciato, quello che ha fatto per Gesù è tutto bruciato, religione, edifici, panche da scaldare, cioè l'Odissea, sarà bruciato, però lui sarà salvato. Perché? Perché era salvo, indegno perso la corona, ma salvato. Questa è un'altra dimostrazione che la salvezza non si perde, fratellini. Guarda, io a volte mi sono lamentato con Dio, perché sentivo di avere la fede per qualcosa, ma ciò non avveniva. Ma è lì che la fede viene messa alla prova, quando siamo in un Getsemani e Dio non ci fa evitare la coppa di una ingiusta, immeritata crocifissione, dopo che più volte abbiamo pregato per questo. E a volte non capiamo. Dio si prega. Tu sai che io credo in questo, perché non mi rispondi? Ma quello, che tempo è? È il tempo della fede. E se la fede è scossa o viene persa per strada, allora è il tempo dell'amore. Cosa fare quando la fede è perduta?
Amen. Continuare ad amare.
Capito? Quindi o ci lamentiamo come gli ebrei nel deserto, e quindi a forza di lamentarsi, si sono lamentati fino a che alla fine Dio si è così disgustato, dice basta, io cosa fare sta gente che si lamenta invece di lodarmi, e li ha fatti morire nel deserto. Quanti cristiani oggi muoiono nei deserti del peccato, deserti delle lamentele, deserti delle chiese morte, deserti delle mormorazioni, il deserto di fare niente per il Signore, tanti deserti ci sono oggi.
Sì, sì.
In Luca 21 vediamo dei ricchi, ricchi abituati a dare a Dio molto. Infatti Gesù testimonia che davano molto, Luca 21, no? Avevano, questi ricchi avevano certamente avuto esperienza in passato che il giusto Dio benediva la fedeltà del loro dare e davano abbondanza. E questi ricchi avevano accettato la fede nella giusta legge della retribuzione divina, dai e ti sarà dato. Ma ecco, Gesù alza gli occhi e vede sopraggiungere una povera vedova. Questa mette due spiccioli, non è la prima volta che lo fa, e però Dio non l'ha ancora benedetta per il suo dare. Certo, non come quei ricchi che davano in abbondanza e che per la loro generosità si sentono confidenti che le loro benedizioni sono provengono dalla retribuzione di Dio, un po' come avviene nel falso Vangelo di prosperità, dove non è che si dà per amore di solito, ma si dà come investimento, come in borsa, come SPA, per riavere. Dio, preso appunto, ti ho dato 10, 100 indietro. Gesù non dice andate da quella povera vedova, non dice ai suoi apostoli andate da lei domani e vedrete le ricchezze che Dio le darà.
No.
Vangelo di prosperità.
No. Non promette niente.
Gesù non parla delle benedizioni che la donna avrà. Non sappiamo neanche se Dio l'ha poi arricchita. Ma le benedice solo per il suo amore verso Dio. Quanti cristiani muoiono poveri? E molti di questi danno a Dio la decima, danno. E però in questa vita non ricevono macchine nuove di zecca, grandi Mercedes, ma Ferrari, no. Molti cristiani muoiono poveri e cristiani fedeli che danno la decima, è perché questa vita non è una raccolta, questa vita è una semina. Molti credono che daranno a Dio domani, quando saranno benestanti, quando saranno usciti dai debiti, domani io darò, ma è per questo che molti non daranno mai e sono sempre sotto debiti, erano sotto debiti, rimarranno. La lezione è che tanti, come quella povera vedova, non hanno molta fede e a volte nemmeno per il necessario, ma nella loro poca fede, come la vedova povera, sanno dimostrare qualcosa al di sopra della fede finanziaria, il loro amore di andare avanti per Dio, con o senza fede, con o senza benedizioni finanziarie, sia che Dio gli ridà il 100 volte tanto, sia che non gli ridà niente.
Amen.
Hanno detto i tre figli di Dio, Nabucodonosor, Daniele 3, il nostro Dio può salvarci dalla tua fornace. Dovevano adorare un idolo e loro non volevano. Però se non lo fa, sappi, o re, noi non adoreremo il tuo idolo. E dice, ah sì? Furioso, li butta nel fuoco di colpo. In questo caso Gesù va, il quarto uomo, e li salva. Ma questa non è mica la regola. Non abbiamo visto Gesù nelle arene salvare cristiani davanti ai leoni, i cristiani crocifissi, i cristiani torturati, non si vedeva. Io credo che lo vedevano nello spirito. Io sono testimonianza di cristiani tortura sotto tortura, che Gesù arrivava e li aiutava e sopportavano le torture. Infatti Gesù era sotto tortura e Dio lo aiutava a sopportare la tortura. Come lo sappiamo? Che Dio lo sorreggeva. Dove è scritto? Cosa dice?
Gli angeli sono venuti nel Getsemani.
No, vi sto parlando della croce.
Ah, della croce.
Dove è scritto nella croce che Dio lo aiutava nella sua sofferenza? Per renderla, come dice 1 Corinzi 10:13, nessuna tentazione è stata al di sopra delle vostre forze. Dove dice che Gesù sulla croce, Dio lo aiutava affinché la sofferenza non era troppo per Gesù? E quindi ogni cristiano sofferente, torturato, eccetera, Gesù o Dio lo stesso è lì a aiutarli. Quando sarai torturato o ucciso o sotto tormento o imprigionata, come certi cristiani, 30 anni di Siberia sotto Stalin, dove dice che Gesù era lì a aiutarli? Gesù li ha aiutati così come Dio ha aiutato Gesù sulla croce. Dove lo dice che Dio ha aiutato Gesù sulla croce?
Non lo so.
Lo dice quando Gesù si è lamentato, dice: perché mi ha abbandonato?
Allora
lo dice lì.
Allora non l'ho aiutato.
No, l'ho abbandonato per poco, un minuto, due, tre.
Allora fino a quel punto l'ho aiutato.
Ha dovuto abbandonarlo, se no non poteva morire come un peccatore. Okay. Un peccatore quando muore non c'è, muore come un peccatore. Gesù doveva morire come uno non salvato, uno abbandonato da Dio, perché quello era il prezzo da pagare.
Sì,
tu
sì,
pecchi, muori.
Sì, sì.
Deve morire non da angelo o da super fede, deve morire da peccatore.
Separazione da Dio.
Deve morire così per pagare il suo peccato. Il peccato deve essere pagato per intero. È dovuto morire Gesù separato da Dio. E allora dicendo perché mi ha abbandonato, cosa sta dicendo Gesù indirettamente? Vuol dire che prima Dio non l'aveva abbandonato. Mm-hmm. Quando dice Dio non lo stava più sorreggendo, sta dicendo Dio prima mi sorreggeva.
Sì.
Quando dice perché mi ha abbandonato, cioè quindi la tortura aumenta in un modo insopportabile, sta dicendo prima era sopportabile. Quindi sta dicendo quando un cristiano è sotto tortura, sotto tormento, imprigionato, e come diceva Richard Wurmbrand, era imprigionato per 14 anni nella prigione, dice: non sarei uscito, ha detto Wurmbrand, dalla mia cella, perché nella mia prigione, quando ero abbattuto, veniva Gesù e la prigione, le mura brillavano, la prigione diventava il regno di Dio.
Grazie Gesù.
Grazie Signore.
Grazie Gesù.
Voglio illustrare, voglio raccontarvi una storia che mi è successa a me.
Mm,
vabbè,
okay,
avete
sì.
Un po' di pazienza?
Sì.
Vi piacciono le storie?
Sì, sì, sì.
C'era
sì,
una
sì.
Volta. Ecco, l'illustro con un racconto a questo punto. Era il 1979, va bene? Mi trovavo con una coppia di fratelli missionari, molto dolci, infuocatissimi per Gesù. E eravamo in viaggio di evangelizzazione e dopo una piccola odissea, diciamo così, tra isole e isole, andavamo nelle isole, nelle isole del Sud America, eravamo giunti a un piccolo porto, era un'isola delle Antille olandesi. Sbarchiamo, dopo un sacco di peripizie che abbiamo passato, la storia è un po' troppo lunga, era buio, le 11 di sera, le strade neanche un'anima. Era 1979, ero un giovinastro, diciamo. Adesso sono giovane dentro, prima ero giovane anche fuori. Nell'isola parlavano olandese e oltre all'olandese una lingua, olandese noi non ci capiamo niente, e oltre all'olandese anche un'altra lingua particolare che si chiama papiamento e che è una lingua basata su portoghese, africano e creolo. Il creolo è la lingua principale delle Indie occidentali. Cioè un misto, cos'è il creolo? Un misto di lingue indigene. Va bene. Insomma, anche solamente per dire buonasera, siamo missionari, eravamo in alto mare.
Cioè niente.
Ma ti dico, guarda, eravamo affamati, soldi per un albergo come al solito, non se ne parlava neanche. L'idea di dormire per strada, come sai, i due angeli, Genesi 19, dormiamo per strada,
Sodoma.
Gli diceva Lot, noi dormiamo per strada. Anche quell'idea non era troppo allettante e ispirante, perché la moglie del fratello era incinta di 7 mesi.
Ah, ok.
Capito? E poi questa è una donna infuocata, non la ferma nessuno. Il mio marito da solo non lo mando, io davanti a lui.
Sì. Dio la verità.
E si teneva lo stomaco mentre camminava.
Ai, ai, ai.
Ti dico, guarda. Allora, sul barcone, prima di sbarcare, avevamo pregato, anche forte pregato, perché il Signore preparasse qualche specie di ricevimento, un angelo o qualcosa, non dico molto, ma neanche di quello, neanche l'ombra. Allora pensiamo che forse è meglio che ci rimettiamo a pregare. Tanto il tempo non mancava, avevamo tutto il tempo che volevamo, nessun appuntamento. E dopo la preghiera, nel buio, nel mezzo della strada, perché non volevamo bussare e svegliare gente, sai, verso mezzanotte, bussi, buongiorno,
sì, sì.
Buonasera, buonanotte.
Magari uno si arrabbia.
Che apre la finestra e spunta un fucile, non si sa, buio. Non volevamo bussare, però in mezzo alla strada, diciamo, cosa fai? Cioè, poi se chiamano le autorità ci cacciano fuori anche da quest'isola. Quindi eravamo appena stati espulsi da un'altra isola perché era proibito per le donne sudamericane incinte di sbarcare, perché questa era un'isola olandese. Quindi c'è il problema che il bambino nasce lì, prende il passaporto olandese. Quindi non le facevano entrare proprio.
Le donne incinte.
E appunto, altro che i migranti sui barconi che vengono dal Nord Africa. Cioè, ci ricordiamo che c'hai la storia di Paolo e Sila in prigione, che si erano messi a cantare. Quindi anche noi, non è che ci siamo messi a cantare, che se sai svegliare la gente, però ci siamo messi a parlare di Gesù e di come sempre ci aveva aiutato, che certamente non ci avrebbe fallito adesso, dopo tutto eravamo in viaggio di evangelizzazione, non esattamente troppo ben preparato, però sempre un viaggio di evangelizzazione.
Tutto per fede.
Tutto per fede, veramente per fede. Allora vediamo, a questo punto nel buio della strada, vediamo un'ombra. Era una donna dall'apparenza mendicante, si vedeva subito.
Mendicante. Ok.
Sai, quelle donne che dormono sulle panche. Allora ci consigliamo, ci guardiamo in faccia, che cosa abbiamo da perdere? La chiamiamo.
A chiedere informazioni per cosa?
Neanche noi sappiamo bene. E la chiamiamo e gli parliamo sia in inglese che in spagnolo, questo non capisce né uno né l'altro. E la povera donna capiva solo un pochino lo spagnolo, poco. Ripete la cosa 3-4 volte in modi diversi. E noi gli spieghiamo che stiamo evangelizzando. Questo l'ha capito. Ha capito che erano cristiani, segno della croce, ha fatto tutto.
Ho capito.
E avrà avuto 50 anni questa donna, o di più. E allora ci facciamo capire, esprimiamo, che cerchiamo un posto per dormire, anche senza cibo, almeno per dormire. Perché ha detto qui, sai, una sorella incinta, ci sei un posto per dormire. Ti ricorda la storia che tutti gli alberghi pieni, e noi neanche gli alberghi, Giuseppe cercava l'albergo, noi neanche quello. Allora la donna ci dice che sarebbe stata felicissima di ospitarci, ma che dove lei dormiva era un posto piccolissimo e assolutamente non adatto a noi. Dice, no, voi siete vestiti bene, non potete dormire dove dormo io. Avete, i vestiti sono puliti, non potete venire là. Non è per voi. Allora gli chiediamo se conoscevo qualche chiesa. E lei ci dice, sì, conosco una chiesa, ogni tanto ci vado, però cioè è mezzanotte, era tardi, la chiesa sarebbe stata chiusa. E allora cerchiamo di farci capire nel parlare, gli diciamo, portaci là in ogni caso, forse qualche vicino potrebbe sapere dove vive il pastore. Insomma, dice, d'accordo. E andiamo, e la seguiamo. Dopo una ventina di minuti di camminare, arriviamo, bussia, la chiesa chiusa, e bussiamo una casa di vicino, una casa a fianco, chissà che pastore abita qua, si sa mai. Esce una donna sulla cinquantina, un po' spaventata, e allora la povera donna mendicante, la mendicante che ci ha accompagnato, gli spiega la nostra situazione nel loro dialetto. E però questa qui parlavano spagnolo, questa famiglia parlavano, questa donna parlava un po' di più lo spagnolo. E allora questa la mendicante gli dice che ci conosceva benissimo, poteva garantire per noi, la signora della casa la guarda da capo a piedi, cioè non era molto impressionata dalle garanzie.
Ai, ai.
E allora Però cioè, è sempre bellissimo essere accompagnati dallo Spirito Santo e sempre confidando, come dice Matteo 10, delle promesse di Gesù, no? Lo leggiamo Matteo 10?
Sì.
Che lì ci sono le istruzioni come andare in giro a evangelizzare, che noi stavamo seguendo forse troppo letteralmente. Matteo 10, 7,
7 a 14.
In avanti, sì.
Andando, predicate e dite: il regno dei cieli è vicino, guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. È quello che avete fatto. Avete chiesto informazioni dove essere ospitati.
E queste sono le istruzioni di Gesù. Informatevi chi è degno.
Grazie, Gesù.
È finito?
No. 12. Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi.
Gloria, queste sono le istruzioni per andare a evangelizzare. Però non è bello come sembra, sai, voi vedi film belli romantici, questi due attori di Hollywood che vanno in giro. No, no, tu provalo, cioè
sì.
Sudare, sì, sì, sì. La fede viene messa alla prova. Qui ormai eravamo sulla mezzanotte, ancora qui il Signore, non si vede né il Signore, né gli angeli, né i miracoli, né niente. E la fede viene messa alla prova. Dora, dimmi.
Posso dire, corto?
Sì, si vede che ha alzato il ditino.
Tanti anni fa, quando andavamo in Italia evangelizzando, anche per raccogliere offerte, era un viaggio di evangelizzazione con
c'era
i
anche Adriano?
Sì.
Adriano, c'era anche tu nella combricola?
abbiamo finito il viaggio di evangelizzazione e dovevamo ritornare nell'Europa dell'Est alla base.
Europa orientale.
Però il pullman che doveva riportarci ha detto: non possiamo prendervi adesso, dovete aspettare una settimana. E noi abbiamo chiuso l'evangelizzazione, abbiamo chiuso il posto dove dormivamo e ci siamo trovati per strada. Non avevamo dove andare.
Come si suol dire, in mezzo a una strada.
Ma veramente, in mezzo a una strada. Avevamo quanti? 15 bagagli.
Sono 15 pezzi di bagagli.
Sì, perché avevamo tutte le cose, i volantini di evangelizzazione, tutto. E allora io ero dire certamente un po' preoccupata. Dio, Signore, cosa facciamo? Dove andiamo per una settimana? Abbiamo già visitato gli amici che ci hanno ospitato, perché abbiamo finito il viaggio di evangelizzazione.
Tutti con la stessa risposta.
Allora, pregando disperata, mi viene in mente esattamente questo versetto. Lo Spirito Santo me lo dà in mente e dice: in qualunque città dove entrate, informatevi chi è degno di ospitarvi. E la prossima parola che mi viene alla mente: take a phone book.
Guida del telefono.
Prendi una guida del telefono e informati chi è degno. E io dico: Signore, come faccio?
Pronto? lei è degno?
E io ho sentito il mio cuore conventi.
Ah, sì?
Allora ho preso il libro di telefono, ho aperto nella parte dove era il conventi e mi sono cominciato a chiamare e informarvi chi può ospitarci, no, per un giorno, due giorni, avevo bisogno di una settimana. E pregando fortemente, abbiamo detto: Signore, apri la porta, mandaci dove è la tua volontà. E ho cominciato a chiamare un convento dopo l'altro, spiegando che siamo volontari, evangelizziamo e abbiamo bisogno di ospitalità. Mi ricordo, siamo stati nelle Marche.
Pecorella nelle Marche.
E dopo 4-5 telefonate un convento ha detto: sì, va bene, venite. Per quanto tempo? Io ho detto: una settimana.
Non ti ho chiesto se volevate diventare suore?
No. E ha detto di sì, siamo andati e ci hanno ospitato per tutta la settimana dove noi dovevamo aspettare il bus per riportarci.
Ma è forse che sono andata anch'io per caso?
No, un altro.
Perché
un nuovo convento.
Tu mi hai dato indirizzo di un convento una volta? Dolcissime sono.
No,
però questi erano frati.
Sì,
che le suore a me di solito, no? Per qualche motivo strano
non ti ricevono,
non lo so, niente,
sono suore per quello, i frati sì,
i frati sì.
E ci hanno dato stanze, quanto stanze avevamo bisogno, ci hanno date le chiavi dal convento, di entrare nel convento, erano due o tre frati mi pare in questo convento, e ci hanno dato le chiavi, ci hanno detto per favore solamente non venite dopo 10 di notte, e tutta la settimana siamo potute rimanere
anche
lì.
Mangiare?
Non mi ricordo se era anche al mangiare, non mi ricordo questo.
Alla sera mangiavamo.
Perché lì. Noi alla mattina cosa facciamo una settimana lì guardando i pareti? No, siamo alzati, siamo andati a evangelizzare.
Scaldare la panca in convento.
No, siamo andati a evangelizzare la mattina fino alla notte, la notte ritornavamo al convento.
Guarda, io ho esperienze solo bellissime con suore, frati e suore.
Sì, ma è veramente per me. Non mi mai dimenticherò mai, mettere veramente in pratica questo versetto. Investigare chi è degno di ospitarvi, pregare e il Signore veramente ad literam ha compiuto questa parola.
Come? Che parola?
Di investigare chi è degno di ospitarvi.
Di ospitarvi.
E il Signore ha adempiuto questa parola veramente ad literam, come si dice.
E questo io non capisco, cos'è?
Forse questo rumeno
sta parlando latino.
Literally, ad literam.
letteralmente si dice.
Sta parlando latino o inventando il latino, non lo so.
Dimmelo in inglese almeno.
Word by word, the Lord really.
Literally, if you say in English, I understand. Sì. Benissimo, ti seguo. Quindi il Signore ha adempito questa promessa letteralmente.
Sì.
Cioè investigate chi è degno. Mm-hmm. Tu hai investigato sulla guida del telefono. Pronto! Sì. Io sono indegna, cerco uno degno però.
E il Signore è fedele, veramente sì, la parola sì. Funziona.
Sì, 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 sì. Sì, 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 è così, così è la storia. Sì, ma io posso raccontare storie a non finire, di quei viaggi, ma di chi
racconta
viaggia.
Racconta questa, che non hai finito ancora, come è andata?
Ho preso io il telefono,
allora,
il
la fine microfono. Della storia sulla isola con la sorella incinta, come è andato?
Va bene, allora ecco Angela che ci riporta... sober.
No, ma non sappiamo la
Angela,
fine.
Tu sei a sober girl. Allora.
It's good I'm not drunk.
No, cioè volevo un po' analizzare queste scritture, però a questo punto ci ha fatto tutto tu. E infatti l'hai fatto molto bene. E devo dire che anch'io a volte frati, anche delle suore a volte, c'era della casettina lì fuori che ci dava da dormire. Ma di solito i frati. E, cioè, sapete, noi non è che siamo molto nella dottrina di conventi e clausure eccetera, però bisogna dire che le suore e i frati sono gente meravigliosa, no?
Sì,
di
sì,
solito
sì,
sono dolcissime,
sì.
Veramente tanto di cappello,
veramente speciali,
pieni di amore,
sì.
E quando ti fanno entrare ti accudiscono con un grande amore, vero o no?
È molto vero.
Io
infatti
sono...
ho notato nei conventi che quando ti ricevono non mettono nel primo posto la loro fede, le loro dottrine, le loro regole, ma mettono sul primo posto l'amore, ti danno tanto amore,
ti lasciano in pace.
Ho imparato tanto dalle suore e i frati che ho conosciuto.
Infatti c'è questo sui cattolici, che non ti scocciano troppo con
no.
Cioè invece a volte ho predicato in chiese evangeliche che c'è piene di fratelli dolcissimi, evangelici, però non sono così ospitali sempre, però solo ci invitavano a mangiare. Sì, però voglio dire,
sono più rigidi,
però no, sono semplici, controllati sulle dottrine. È il battesimo qui, è il battesimo, cioè ognuno ce l'ha diversa,
sì.
Ognuno accarezza il gattino in maniera diversa, chi c'ha il battesimo di destra, di sinistra, di qua, di là, e cercano sempre di trovare il pelo nell'uovo, no? Invece i cattolici sono più buonaccioni, diciamo,
sì, sì.
Conoscono la Bibbia meno, però sono più buonaccioni. E devo dire che i protestanti sono più sulla testimonianza di Geova, sono sempre lì a controllare la dottrina. Cosa pensi di questo? Insomma, lasciami in pace,
vero,
cerco un posto per dormire.
Sì.
le dritte dottrinali domani.
Sì.
Cioè, uno cerca di assecondare più che poi, però a volte si esagerano, che proprio escono di binario e dire no, le cose questo non ci. E allora cerca un altro posto per dormire. O cercare un altro posto per predicare. Allora. Andiamo avanti qua?
Sì, la fine della storia.
Questa piccola... Dov'è che eravamo qui? Grazie Signore.
Allora, hai detto che stavate parlando con questa donna che non era molto impressionata.
Di questo parlavamo, sì.
Dalla mendicante che vi raccomandava. E poi com'è,
sì,
com'è andata?
Insomma, è successo che lo Spirito Santo ha toccato il cuore di quella donna. Sì. E lei viveva col figlio e la nuora e la nipotina. E poi ci invita ad entrare e rimaniamo in quella casa per varie settimane. Fino a quando abbiamo finito di evangelizzare tutta l'isola. Che andavamo anche nelle scuole, io facevo un teatrino. Anche io, lui, il fratello lì con la chitarra, io facevo un po' di teatro e facevamo di scuola in scuola, andavamo. È bellissimo. E poi alla fine siamo stati busted, pizzicati, che dicevano: non avete permesso. E sai che c'erano molti ebrei in queste isole e quando evangelizzavamo loro, loro chiamavano sempre l'autorità. Gli dice: questi sono senza autorizzazione, predicano la religione, perché erano ebrei e noi cristiani. E quindi perseguitati, e ci hanno cacciato fuori, detto prossima barca, avanti. Insomma, quindi comunque il Signore ha provveduto un posto, grazie Signore.
Gesù.
Poi il Signore ha anche benedetto molto l'evangelizzazione di ogni tipo che facevamo. E poi ci siamo spostati. E però il punto, una lezione che voglio estrarre da questa storia è che la povera donna, come quella povera donna, la mendicante, che sembrava mendicante, non so se era mendicante, però sembrava. Mm-hmm. Cioè, come la povera vedova del Vangelo di Luca 21 non aveva la fede di provvedere per noi. Mm-hmm. Non aveva niente.
Sì, era povera.
Però se poteva l'avrebbe fatto, perché sì. Si è messa anche a piangere.
Ah.
E quando ho visto la sorella incinta, si è messa a piangere. Ah, cioè, una donna che sapeva cosa voleva dire la povertà.
Uh-huh.
Capito? È spezzato il cuore. E cioè poteva dire semplicemente: non posso ospitarvi, non c'ho luogo. Invece no, il suo amore ha trovato una via, non aveva la fede di ospitarci. Mm-hmm. Ma aveva l'amore per provvedere.
Wow.
Capisci?
Sì.
Cioè non aveva la fede di: qua vi pago un albergo,
sì,
che neanche
sì.
Niente, non c'ha la fede, niente, però l'amore ha trovato. E potevi vedere come parlava, come quella donna si è affacciata sulla porta con gli occhi di fuori: che c'è a mezzanotte, che succede? Poi visto questa donna conciata un po' male.
Uh-huh.
E dice che mi assaltano qui, che... e questa si è messa quasi a piangere di nuovo. Sai, questi qui, è andata avanti per 5 minuti a spiegargli, gente bravissima e non so tante cose. Capivo dall'espressione. Quindi la donna ci ha ospitato, la donna che ci ha ospitati non ci conosceva, quindi che fede aveva questa donna?
Mm-hmm.
Oggi stiamo parlando della differenza tra fede e amore, no? Che fede aveva la donna che ci ha ospitato? Che fede poteva avere?
No.
Però mossa dall'amore vero ci ha ricevuto, e quindi non sarebbe servito se noi avessimo detto: abbiate fede in noi.
Uh-huh.
No, perché chi siete voi?
Sì, sì.
No, Dio ha toccato i loro cuori e per amore ci hanno aiutato. La fede smuove i monti, ma se non camminiamo in amore non possiamo sapere se smuovere una cosa o non smuoverla. Capito? Posso avere la fede di fare cose, ma se l'amore non ti guida, la tua fede la usi a fin di male. Capisci? Quelli là di Matteo 7, 21 a 23 dice: noi abbiamo profetizzato, cacciato demoni, sì, però l'hanno fatto per la motivazione sbagliata. Io do soldi sempre in continuazione al lavoro di Dio, perché il Vangelo di prosperità dice: dai, ti sarà dato. Io do e do. Sì, però non si è mosso dall'amore per Dio, si è mosso per l'amore per te, per le tue finanze, per ricevere. Il tuo amore non è nel dare, il tuo amore è nel ricevere. Quindi è sempre l'amore che è più importante della fede. Perché senza amore prenderà decisioni sbagliate, prenderà decisioni contro la famiglia, contro la moglie, contro il marito. Capisci? Dietro ogni peccato e dietro l'adulterio c'è mancanza d'amore per il coniuge. Quando tu tratti male un fratello è mancanza d'amore, non è mancanza di fede, è mancanza di amore. Allora, in finale, la fede certo ci guida, ma credo dobbiamo imparare che l'amore di Dio guidi la nostra fede. Non so se hai capito questo.
Sì, sì, sì.
Va bene.
È l'amore che guida, sì, non
capito?
La fede.
Non siamo guidati tanto dalla fede.
Mm-hmm.
Ripeto, Matteo 7, 21, c'è gente che aveva fede di fare miracoli. Però Gesù li sgrida, dice: non vi conosco, Ma come? Non ci conosci? Per me, biglietto da visita, da noi cacciatori di demoni, operatori di miracoli, fede! E Gesù dice, non vi conosco, dimmi Dora.
Galati 5,6, che la scrittura moto, la fede è attivata dall'amore. Sai, la Bibbia inglese Amplify dice, faith that's activated by love.
La Bibbia amplificata in inglese approfondisce e dice fede che viene attivata dall'amore. Ma leggiamo quella scrittura, Matteo 7,21, perché continua a ripetere già 3-4 volte, tanto vale la pena che lo leggiamo. Io a volte le cito così le scritture per accorciare, non voglio dilungarmi, ma questa è importante. Leggiamo.
Matteo 7,21. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori.
Qui è gente che faceva opere potenti, la parola greca qui è la parola dunamis, la stessa parola greca usata per le opere potenti di
Gesù, che faceva miracoli.
Questa qua è gente che faceva opere come Gesù, dunamis.
Cioè aveva la fede.
Caspita. Questa aveva fede sul serio e Gesù dice non vi conosco. Questo qui vediamo la differenza tra chiesa egoista, chiesa che fa le opere per innalzare la propria chiesa cristiana e chiesa sposa che fa le opere di Dio per innalzare Cristo. Sembra lo stesso ma è il contrario. E noi cosa faremo? Faremo opere per innalzare me e te, la nostra chiesa dello Spirito, o per innalzare o la chiesa dello Spirito sarà una schiava di Dio per innalzare Cristo? Domanda. La nostra chiesa dello Spirito è una chiesa che userà il nome di Gesù, la nostra fede in Gesù per cacciare demoni e innalzare noi, la nostra chiesa, il grande pastore il signor Giuseppe, il Papa Giuseppe, Papa, no Papa, Papa. O useremo invece la Chiesa, la nostra fede, tutto e qualunque miracolo, piccolo o grande, che possiamo fare per innalzare Cristo? È un bivio, fratelli, è un bivio. Questi qui di Matteo 7,21, che faceva miracoli, Gesù dice, non vi conosco. Ma come? Come ci conosco? Facciamo miracoli nel tuo nome, non ci conosci? Non vi conosco. Questo si può solo interpretare tra chiesa normale, un po' anormale, e chiesa sposa.
Amen.
Poi c'è la parola anche ginosco. Ginosco, che la parola conosco, viene dal greco ginosco, assomiglia anche. Gesù dice, io non vi ginosco. Ginosco è il nome usato per conoscere nello spirito, per conoscere come sposa. Quando dice...
Giuseppe ha conosciuto
sì,
Maria.
Quando dice Giuseppe non conobbe la moglie fino a che Gesù fu nato, cos'è Matteo capitolo 2 mi pare alla fine, dice Pietro, dice Giuseppe non ginosco Maria, vedi se è corretto, ce l'hai, sì. Alla fine di Matteo 2, controlla le mie dottrine per cortesia.
Sto vedendo esattamente, Matteo 1,25.
Matteo 1,25, grazie, al capitolo 1.
E non ebbe con lei rapporti coniugali, dice, vediamo la Diodati. Matteo 1,25.
No, devi andare nel greco.
Ah, nel greco è ginosco.
Vai nel greco.
Ok, te lo leggo nel greco.
Allora, in italiano la riveduta dice, non ebbe rapporti coniugali con Maria finché non nacque Gesù. Questo diteglielo ai signori della gerarchia cattolica che i rapporti coniugali tra Giuseppe e Maria iniziarono dopo che Gesù è nato. Quindi con queste frottole, che quella è sempre vergine, sono stupida. Perché che è un peccato che una moglie che rimane vergine è una moglie pervertita. Perché se devo fare voto di virginità, benissimo, sei libero di farlo, ma non ti sposare con un povero disgraziato che alla sera deve andare lì a guardare le stelle per 7 ore prima di addormentarsi. Dimmi.
Dice Matteo 1,25, dice ginosco.
Come?
Ginosco.
Dove?
Matteo 1,25.
Ecco, che leggilo di nuovo Diodato, dove ti pare?
Allora, e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ea non ebbe partorito un figlio.
Questo è Diodati?
No, questa è riveduta, la Diodati dice: ma egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito.
Perché la parola conobbe, Adamo conobbe Eva e partorì un figlio. Perché sia nell'ebraico che nel greco la parola conoscere vuol dire anche rapporto coniugale. Per dire rapporto coniugale nelle due lingue si dice conoscere. Ci siamo?
Sì, ebraico è yada, greco ginosco.
Sì, e vuol dire lo stesso?
La stessa cosa.
Perché greco e ebraico hanno molte cose in comune. Allora, in conclusione, qui sono arrivato alla fine del messaggio, va bene? Quindi...
Quindi una relazione intima, speciale, questo significa conoscere, non significa niente se facciamo prodigi nel suo nome, risuscitare i morti, tutte queste opere di Matteo 7, ma la cosa principale è conoscere Dio, avere quella relazione speciale, intima con Lui.
Capito?
E da quella parola ginosco.
Sì, esatto. La chiave, io vi ho dato una chiave molto importante, ve la voglio ripetere, va bene? Cioè la fede, certo, siamo guidati, andiamo per fede, però non è sufficiente. Perché dobbiamo imparare, ripeto, che l'amore di Dio deve guidare la nostra fede. Cioè, se noi camminiamo per fede, e chi guida la nostra fede?
Sì.
Tu cammini per fede? Buonanotte, puoi cascare nel fosso per fede. Perché? Perché è scritto Matteo 7,21, questi avevano fede e Gesù neanche li conosce. La tua fede non è sufficiente. Ma io ho fede di risuscitare i morti. Sì, bravo. C'ho fede di fare miracoli. Sì, bravo. Fede di raccogliere i soldi, mi compro un elicottero, un aereo e un edificio più grande della Basilica di San Pietro. Va bene. Grande fede. Ma non siamo guidati dalla fede. Fede su cosa? Sulla parola. Bisogna vedere che parla. Come interpretiamo la testimonianza di Geova? Quale interpretazione seguiremo? E allora, se noi veramente sposiamo l'amore, se veramente seguiamo l'amore, non a chiacchiere, che a chiacchiere anche i New Age seguono l'amore, ma veramente col cuore spezzato, Gesù, Gesù che cerchi, è Gesù che vuoi, è Gesù che ascolti, è Gesù che obbedisci, non solo quello che ti fa comodo. Va bene, e allora l'amore come una bussola ti guiderà ad applicare la tua fede non su queste cose ma su quelle cose. Magari userai la fede non per fare miracoli, gloria ai miracoli, gloria alle guarigioni, che niente di male, sono a favore, però magari invece di usare la fede per fare miracoli userai la fede per amare la moglie, il fratello, la moglie, il marito, il fratello, il figlio, la famiglia, la pecorella. Ricordiamoci che al di sopra di tutti i miracoli, di tutte le guarigioni, di tutte pregare in lingue, è salvare un'anima, dare la salvezza a un'anima. E cosa gli interessa a quell'anima lì, a quell'anima che tu lo guarisci e poi va all'inferno? Salvezza dell'anima è il miracolo più grande che si possa fare. È un miracolo che ci è voluto. Nel Vecchio Testamento sì, la gente guarivano gli ammalati e risuscitavano i morti, nel Vecchio Testamento. Ma nel Nuovo Testamento, per poter dare la salvezza a uno, ci è voluto cosa? Un Calvario, un Cristo, un Dio, il Dio che è dovuto scendere dal cielo e a morire su un legno. La salvezza, fratelli, un'anima che si salva, attenzione, è più grande di tutte le guarigioni del mondo messe insieme. Altro?
Matteo 7...
E poi andiamo a 1 Corinzi 13.
Matteo 7,23, sai cosa dice? Non vi conosco? È la parola greca ginosco.
Sì, è ginosco.
Esattamente lo stesso.
Come dire, non sei la mia sposa.
Esattamente, non sei la mia sposa.
E saranno le parole più terribili che io non auguro a nessun cristiano di ascoltare in cielo. Presentarsi davanti a Gesù, c'è la sposa immacolata, vestita di bianco, una corona di regina del cielo, non la Madonna, la sposa di Cristo è la regina del cielo. Seduta sul trono con Gesù e arriva uno... cristiano e dice Gesù e si sente dire non ti conosco. Cosa serve questa vita, questa corta vita? Certi cristiani pensano che questa vita è per mietere. Mietere, Dio vuole che sono ricco e felice, non è contro le ricchezze. Questa vita è una semina, non è una mietitura. 1 Corinzi 13, 1 a 3. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che l'amore è superiore alla fede.
Amen.
Stiamo andando a un livello superiore, fratelli. La nostra chiesa deve crescere, fratelli. Non possiamo andare avanti a fare le cose domani come le facciamo ieri. Se ogni giorno non facciamo uno scalino, non ci avviciniamo alla scala di Giacobbe, vi ricordate in Genesi la scala, Giacobbe vide una scala e gli angeli salivano e scendevano. Se ogni giorno non saliamo quella scala, un gradino al giorno, sempre più simili a Gesù, sempre più vicini all'amore, sempre più nel Vangelo, sempre più crescendo nei doni dello Spirito, certo, guarigioni, miracoli, lingue, profezie sono a favorissimo. Servono, sono indispensabili, ma la prima cosa è l'amore, perché Dio è amore. 1 Corinzi 13:1.
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente.
8.
L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita.
13.
Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore.
Fine del messaggio, inizio mettere in pratica.
Amen.
Cresciamo nell'amore. Crescere Amen. Nell'amore vuol dire crescere in Cristo,
sì.
Crescere in Dio. Il motivo che siamo nati, che viviamo, è perché impariamo questo, fratelli.
Amen.
Non perché usiamo un computer, uno smartphone, una macchina o ci compriamo una carriola fuori serie, fratelli. Siamo qui a imparare ad amarci,
sì.
Amare Dio e amarci gli uni gli altri. Non siamo qua a imparare a costruire chiese baldracche che cascheranno. Siamo qui a imparare l'amore. E se veramente stiamo crescendo nell'amore, allora secondariamente, di conseguenza, andremo anche a evangelizzare. E allora imporremo le mani ai malati e si guariranno, e cacceremo i demoni, faremo di tutto quello che ha fatto Gesù. Però il fondamento, la pietra angolare è l'amore. La pietra angolare è Gesù e l'amore. Perché? Perché Dio
è amore.
È amore. Sì. 1 Giovanni 4, 8 e 16. Angela, Dio ti benedica.
È perché quando siamo in crisi spirituale, quando la nostra fede è in crisi, quando si tratta di sopravvivenza spirituale, se solo continuiamo ad amare, anche se la ragione ci combatte, se la mente non è d'accordo, l'amore va avanti anche contro la mente. L'amore non è razionale, questo lo sappiamo tutti, l'amore è irrazionale. Quindi l'amore può vincere anche quando la fede non può più, quando la mente ci combatte. L'amore può vincere, che è più forte di tutto.
Diglielo agli evoluzionisti: se il corpo viene dall'evoluzione, una pietra esplosa è venuto il corpo, si sono messi insieme degli acidi, delle sostanze chimiche, è nato l'uomo. E l'amore da cosa viene? Cosa c'era in questa roccia che ha generato l'amore?
Viene da Dio.
Vedi, con più l'uomo cerca di diventare furbo, intelligente, con più diventa stupido. Angela, io avrei finito.
Allora, ascoltiamo il bel canto di Domenico Greco sull'amore, eterna carità, e poi andiamo alla richiesta di preghiera.
Preghiera veloci, perché si è fatto tardi. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, come un cembalo che vibra senza l'amor. Seppure avessi profezia o fede e scienza, ma se io non avessi carità, nulla è. È paziente la carità, è benigna, non invidia, non si vanta la carità. Non si gonfia né cerca il suo interesse, non si adira mai il male, dimentica. Non gode dell'iniquità, gioisce della verità, tutto copre, tutto crede e spera. Dio amore sei. Cercate la carità, aspirate ai doni dello Spirito di Dio in umiltà. Con la scienza e la profezia un giorno tutto svanirà quando Dio ritornerà. Ed ogni uomo lo vedrà tornare coi suoi angeli e ad ognuno chiederà solo carità. Dio amore sei.
Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza, la carità, ma di tutte più grande è la carità.